Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it.
Fred Film Radio, this is Nicolo Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pleterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, buona giornata. Oggi è giovedì 28 maggio, inizia il nostro appuntamento. Voi siete pronte? Siete calde?
Prontissime, caldissime.
Caldissime molto, perché le cuffie creano un microclima.
Mamma mia, che caldo, infatti. Buongiorno ad Angela Prudenzi, buongiorno a Chiara Nicoletti. Noi iniziamo il nostro spazio, che come sempre dura poco più di un'ora, per informarvi un po' su quello che succede nel nostro mondo dei festival e del cinema indipendente, insomma, ma un po' per tenervi compagnia. Come sempre si inizia dai compleanni, e vorrei iniziare ricordandovi che il 28 maggio era nato anche Ian Fleming, che forse sapete è stato famoso soprattutto per aver scritto, per aver inventato James Bond. Ma voi sapete perché James Bond si chiama così? Vediamo.
E chi ci prova a dirti di sì? No, non lo sappiamo.
No.
Ma scusa, tu Prudenzi, che sai tutte queste cose, secondo me
non lo so, dai.
Comunque, questo lo
dalle tue labbra.
Questo lo so perché quando sono venuto a vivere a Londra nel 97, all'inizio ho fatto per un piccolo, insomma neanche tanto piccolo devo dire, per un periodo anche la guida, non proprio la guida turistica, però insomma accompagnavo gli italiani che venivano a Londra, e ho imparato in quell'occasione che James Bond si chiama così perché Ian Fleming viveva in quella zona lì, a Mayfair, in quella zona di Londra un po' così chic, fra sulla Piccadilly, fra diciamo Green Park e Piccadilly Circus, e sembra che un giorno fosse sul 38, che l'autobus che ti porta verso Piccadilly Circus, e avesse già scritto il primo romanzo, ma fosse un po' indeciso sul nome da dare al protagonista. Allora, insomma, partendo proprio da Green Park, a un certo punto ha passato davanti al Ritz Hotel, si è girato a sinistra, prima a sinistra probabilmente, perché facendo quel percorso lì, prima si deve essere girato a sinistra, e ha visto Bond Street, poi è andato all'incrocio successivo e ha visto St. James Street. Allora ha pensato St. James's Bond James, insomma James Bond, e pare che James Bond sia nato così, capito?
Io invece non riesco a fare a meno di pensare che quando facevi la guida turistica è così che hai conosciuto Angelo Acerbi,
per dire i momenti importanti della mia vita, no?
Sì,
è vero, perché ho venduto ai suoi genitori. Angelo viveva a Londra anche lui in quel periodo. Erano venuti i suoi genitori a trovarlo, e io, che lavoravo per un tour operator, dovevo chiamare tutti gli ospiti che venivano nel weekend nelle varie camere in albergo. In realtà facevo finta di propormi come assistente se avevano qualche problema, ma lo scopo era vendere delle escursioni sui quali guadagnavamo percentuale. E ho venduto due escursioni di London by Night, il giro di Londra di notte con la cena al pub, ai genitori di Angelo Acerbi. Dopodiché la sera, questo la mattina al telefono, poi durante il giorno mi chiama questa persona antipaticissima e dice: buongiorno, lei che ha venduto due escursioni ai miei genitori, signori Acerbi? Faccio: beh sì, in effetti sì. Allora fa: ma tutto molto molto così, un po' dubbioso, sai, un po' perplesso, mi dice: ma
impostore truffatore,
ma di cosa si tratta in particolare? Attentava in realtà di, voleva cancellare la vendita, però io, che sono astuto, ho venduto la terza escursione anche a lui. Dopodiché, alla partenza di questa escursione, che era in Russell Square, in un albergo che si chiama Russell Hotel, mi ricordo, è venuto anche lì, ci siamo conosciuti, e poi io ho scoperto che lui lavorava per un distributore. Allora facevo il corrispondente per una radio italiana che voleva che intervistassi degli italiani che facevano dei lavori esotici, e per me allora il lavoro del distributore cinematografico era incredibilmente esotico, perché lavoravo tutto in un altro settore, e quindi l'ho intervistato, e poi lui, insieme siamo andati a vedere un film al London Film Festival qualche settimana dopo, e poi così siamo rimasti in contatto.
Il resto è storia,
perché non ero mai andato a un festival del cinema prima di allora, quindi in qualche modo lui era responsabile di tutto questo, capite?
L'irresponsabile Angelo, è responsabile.
Responsabile, irresponsabile, appunto. Va bene, allora
gli angeli nella tua vita.
Parliamo molto velocemente degli altri compleanni di oggi, che sono: 1, Chiara Mastroianni; 2, Romain Duris; 3, Isabelle Carré.
Bel Carré.
E siamo
bel trio di francesi.
Bel trio di francesi.
Li vediamo tutti in una botta.
Cosa dire?
Chiaretta, insomma, figlia d'arte, insomma, la bellissima e fascinosa Catherine Deneuve, la mamma, Marcello Mastroianni, altrettanto fascinoso il padre. Lei ha cominciato da giovanissima a fare l'attrice, l'hanno chiamata da subito registi pazzeschi con i quali, secondo me, qualsiasi debuttante avrebbe voluto lavorare. Parliamo di Lelouch, Téchiné, Robert Altman, Raoul Ruiz, insomma, mi fermo qua perché sono talmente. Manuel d'Oliveira, pensa, cioè, grandissimo Manuel d'Oliveira. Romain Duris invece, faccia da schiaffi, io lo amo molto, un attore versatile, capace di essere comico, tragico, pieno di ironia, insomma, veramente ogni volta mi diverte.
Sì, credo che il suo primo film importante è stato, esatto, L'appartamento, vedi, Spagnolo. E poi ha fatto tutti i battiti del tuo cuore, bellissimo, mi era piaciuto moltissimo.
Vero, grandissimo film, lavora molto con Christophe Honoré, un attore di quelli di prima classe, insomma, francese di prima classe. E di prima classe è anche Isabelle Carré, volto divertente, biondina, col nasino alla francese, insomma, anche lei chiamata da registi di grande classe: Jacques Becker, Jean Becker, Diane Curis, Noémie Blos Ski, Bertrand Tavernier, Cédric Kahn, insomma, parliamo di tre attori che sono in Francia veramente delle star.
Invece, se vogliamo ricordare un'attrice inglese questa volta, ovvero Carey Mulligan.
Sono preparata.
Sei preparata?
Carey Mulligan. E sono preparata perché lei ha esordito in un film che io amo tantissimo, che è Orgoglio e Pregiudizio di Joe Wright, dove faceva una delle sorelle Bennett. Ecco, se non conoscete Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, ecco, non voglio dirvi altro, recuperate. E poi ha fatto veramente dei film importanti, ecco, uno tra tutti lo abbiamo nominato qualche giorno fa a proposito di Michael Fassbender, che era Shame. In quello stesso anno interpretava un altro film magico, meraviglioso, di film più forse più romantico di un regista molto forte e violento normalmente, che è Nicholas Winding Refn. Il film era Drive. Ecco, se anche questo non l'avete visto e vi siete persi la scena del bacio in ascensore
con Ryan Gosling,
Quindi immaginate, lo stesso anno 2011, Michael Fassbender e Ryan Gosling. Voglio dire, è fortunata.
Sfortunata la ragazza.
Poverina, mi dispiace tantissimo. Poi non ha, proprio per aggiungere, ha fatto anche, era nel remake di Il Grande Gatsby, interpretava Daisy, e quindi il suo amore era Leo DiCaprio. Voglio dire, devo dire qualcos'altro?
Forse sceglie i film, i progetti sulla base dei protagonisti.
I gran fighi con cui, si può essere.
A poterlo fare.
Scusa, prima abbiamo parlato della Mastroianni, ma a proposito dei momenti ecoriferiti, vi ho raccontato del mio incontro con la Mastroianni al concerto di Lenny Kravitz. Forse.
Ma guarda.
Mi è venuto in mente adesso, sono andato una volta invitato dai miei amici d'Alessandro e Galli, che organizzano i concerti in Italia, a Siena, a vedere il concerto di Lenny Kravitz in questa tribuna speciale per gli ospiti, dove c'era un sacco di roba da mangiare, fragole, insomma tutto un trattamento veramente lussuoso, devo dire, e c'erano, siamo arrivati io con Emanuele Tasselli in questo spazio dove non c'era ancora nessuno, tipo 30 posti così, in questa tribuna speciale. A un certo punto io ovviamente approfittavo per strafocarmi con quello che offriva il buffet, non c'erano dei piatti, per cui avevo questa specie di maglietta dove avevo appoggiato delle fragole con un tovagliolo di carta, e sai quando ripieghi il maglione un po' in avanti, no? Avevo messo questo tovagliolo di carta e delle fragole e mi ero seduto comodamente sulla mia poltrona, questa poltroncina. A un certo punto arriva arriva la Deneuve con la Mastroianni insieme a tre bambini urlanti. Io subito mi sono, così come dire, un pochino emozionato, mi sono cadute tutte le fragole per terra e loro si siedono vicino a noi, cioè Chiara vicino ad Emanuele e poi la Deneuve. Allora la Mastroianni subito molto, molto cordiale, ha cominciato a parlare, poi anche durante il concerto insomma commentava, ballava, era molto simpatica. La Deneuve glaciale, non ha detto una parola, non ha salutato e fumava continuamente dall'inizio alla fine e buttava, questa tribuna era un po' più sollevata rispetto al pubblico della platea che era davanti a noi, la Deneuve continuava a fumare e buttava la cenere in testa ai poveri malcapitati che erano seduti in platea. Vabbè, comunque invece la Mastroianni simpaticissima, devo dire, lo stesso anno poi sono andato al Festival di Locarno, lei era lì come ospite e ci siamo rivisti, salutati, insomma. Come sono importante.
No, infatti, il sottotesto era questo.
No, il numero non l'ho mai avuto, il suo, non l'ho mai avuto. No. Allora, cerchiamo di essere seri e vi vorrei ricordare che tra poco intervistiamo il regista Giulio Base perché ci parla di Bar Giuseppe, il film che è disponibile da questa sera su Rai Play. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco con Le Palme, il nostro appuntamento di questo periodo tipico del Festival di Cannes per ricordare le grandi palme d'oro famose. Vediamo quali sono le palme d'oro o i film che hanno vinto la palma il 28 maggio negli anni scorsi, negli anni passati. Allora inizierei con Taxi Driver del 1976 alla 29esima edizione del Festival di Cannes, che ha vinto appunto la palma d'oro. Il regista, come tutti sappiamo, è scorsese. Cosa volete dire, compagne?
Voglio dire che è il film che fa conoscere definitivamente Martin Scorsese a livello internazionale. Lui aveva già fatto ad esempio Mean Streets, insomma parliamo comunque di un grandissimo film, però nel momento in cui sbarca sulla Croisette Robert De Niro nei panni di Travis Bickle, cioè l'autista di taxi completamente folle, ossessionato dalla bellissima Sybil Shepherd e nonché da Jodie Foster, che è una ragazzina prostituta che vuole redimere, insomma credo che nel 76, quell'anno, sulla Croisette abbiano tutti capito che era arrivata la palma d'oro. Insomma, un film epocale che non solo racconta la storia di un ex veterano del Vietnam, scritto da Paul Schrader, un giustiziere della notte e non solo, insomma è il primo film forse che racconta in maniera così forte quella che adesso si chiama sindrome da stress post-traumatico. Allora non aveva nome, ma insomma la faccia da psicopatico di Robert De Niro, insomma, bastava e avanzava per far capire che cosa potesse essere stato l'inferno del Vietnam.
E bisogna ricordare anche che questo film ha fatto la fortuna, diciamolo, anche di Paul Schrader, lo sceneggiatore, perché ha relativamente campato di eredità dopo aver scritto questo capolavoro. E in più Taxi Driver è stato molto messo, per dirla, in mezzo dall'anno scorso in poi, perché è stato e si è detto che Joker di Todd Phillips avesse, come dire, attinto nell'anima nera da Taxi Driver.
Era il 1976 quando Taxi Driver ha vinto la palma d'oro, mentre nel 1995, sempre come oggi, sempre come il 28 maggio, ha vinto la palma d'oro un film di Kusturica che si chiama Underground.
Film folle, totalmente folle, ricostruisce un po' la guerra dei Balcani alla maniera di Kusturica, una gran mescolanza di qualsiasi cosa, insomma, di situazioni, di suoni, di personaggi, un film pazzo, vitale, nonostante insomma il panorama di fondo fosse drammatico. E adesso lo racconto io invece un aneddoto personale, perché Mi ricordo che sono andata alla festa che ha seguito la proiezione a tarda sera di Underground alla Sala Lumière. Ero stata invitata a questa festa sulla spiaggia, in uno di quegli stabilimenti che durante il Festival di Cannes vengono poi adibiti a luoghi per cocktail e ricevimenti, e avevano chiamato a suonare uno di questi gruppi di cui poi lo stesso Kusturiz ha fatto parte, no? Di questa musica balcana, e fino all'alba si è suonato, ballato, bevuto fino allo stordimento, se così posso dire.
In quegli anni era ancora, secondo me era più facile andare alle feste di adesso, perché io mi ricordo i primi anni in cui andavo a Cannes, anche se avevo anche... Non voglio dire che poi sono diventato un pochino più conosciuto, perché non è vero, sono sempre l'ultima ruota del carro, però insomma avevo meno ruoli, e però riuscivo ad andare in feste meravigliose, in ville con piscina o sugli yacht, così. Negli ultimi anni mi pare che insomma... Poco, no?
Ma c'era molto meno gente,
forse era per quello.
C'erano meno accreditati, la stampa online non era esplosa in maniera esponenziale come adesso, e quindi i pochi, fra virgolette, ma insomma i pochi giornalisti o addetti ai lavori che giravano a Cannes facilmente riuscivano a entrare, magari non nella festa numero uno, non nella festa della serata, però insomma a quelle che si muovevano intorno ai grandissimi eventi. Adesso è impossibile, cioè sono super controlli, non si potrebbero più permettere di aprire.
Sì, anche per la security, infatti, la cosa è molto più complicate. Facciamo un salto dal 95 di quanti anni? 11 anni. Andiamo nel 2006, quando invece Ken Loach ha vinto la Palma d'Oro, sempre il 28 maggio, con The Wind That Shakes the Barley, che in italiano credo si chiami Il vento accarezza l'erba.
Che accarezza l'erba.
Che accarezza l'erba. Vogliamo dire qualcosa su questo film? Ne abbiamo parlato,
sì,
tra l'altro, qualche giorno
parlato,
fa.
Sì, l'abbiamo parlato perché qualche giorno fa è stato il compleanno di Cillian Murphy, se vi ricordate.
Esatto.
Gli abbiamo fatto gli auguri. Lui è il protagonista nei panni di un medico. Il film si muove intorno agli anni in cui più forte è stata l'opposizione irlandese contro Londra, e quindi il momento in cui l'IRA cercava in tutti i modi di opporsi alla volontà britannica, all'esercito britannico, e racconta un momento di questa ribellione molto forte. È un film teso, io mi ricordo di aver faticato anche a vederlo fino alla fine, perché cioè, ci sono dei momenti di grande emozione e momenti in cui la partecipazione emotiva è altissima, insomma, Loach quando vuole sa proprio trascinarti dentro la storia, ti senti lì e soffri accanto ai suoi protagonisti.
Beh, anche nel suo ultimo film, no, che abbiamo visto a Cannes l'anno scorso.
Devo dire preferisco questi film qui, come dice Fede, questi ultimi.
Sì, però comunque sono film che ti entrano dentro proprio, no? Che ti lasciano, esci veramente distrutto, ecco. Non lo so come
va bene. Sì, no, sono d'accordo con te.
Facciamo ancora un salto di 11 anni di nuovo, arriviamo al 2017, quando la Palma d'Oro è stata vinta da Ruben Östlund per un film che si chiama The Square, il cui protagonista è stato anche, ne abbiamo parlato anche di lui qualche giorno fa, Klaes Bang.
Film che tu hai amato tanto, vero Fede?
Io sì, a me è piaciuto molto, però è un film che insomma a molti non è piaciuto, io mi ero molto divertito, l'avevo trovato...
Intelligente e divertente.
Che ci riguardava anche molto.
Perché?
I critici, i giornalisti.
Cioè sì, perché c'è tutta questa presa in giro un po' dell'arte, del mondo dell'arte contemporanea,
esatto.
No? Vero. Va bene, ci ascoltiamo ancora un po' di musica e vi ricordo che fra poco ci sarà Giulio Base con noi. Mi raccomando, voi restate lì. Vi ricordo che questo è il morning show di Fred Film Radio, che si chiama The Soup of the Day, e adesso arriva una canzone di Dua Lipa, quindi momento workout. Abbiamo parlato più volte in questi giorni dell'iniziativa che si chiama Il Cinema Non Si Ferma, che è, vede la collaborazione di Rai Play con Rai Cinema. Uno dei film che è disponibile da oggi è un film che noi abbiamo già visto alla Festa di Roma quest'anno, di un attore e regista italiano molto conosciuto. Peraltro vi ricordo il film precedente, che era Venezia 2 anni fa, che si chiamava Il Banchiere Anarchico, che io e la Prudenzi abbiamo avuto la fortuna di vedere anche a Los Angeles. Angela, te lo ricordi?
Certo che me lo ricordo.
Quindi 2 volte abbiamo visto Il Banchiere Anarchico e abbiamo disturbato questa mattina Giulio Base, il regista. Ciao Giulio, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti voi. Se tu potessi vedermi, vedresti un sorriso stampato sulla mia faccia, perché hai ricordato tra i tanti giorni belli della mia vita, 2 fra i più belli. Proiezione del Banchiere Anarchico a Venezia e a Los Angeles.
Pensa che eravamo presenti in entrambi i giorni più belli della tua vita, quindi questo, siamo amici, quindi.
dicono gli americani.
Quella proiezione a Los Angeles, ovvio che ovviamente Venezia sarà stato più emozionante, essendo la prima mondiale per te, però quella giorno a Los Angeles è stato veramente emozionante anche per chi era fra il pubblico, ecco. E poi che si è concluso poi con una festa meravigliosa, siamo stati bene quella volta lì. E dovremmo ringraziare la persona che ci ha permesso di essere a Los Angeles in quell'occasione, Angela.
Beh, certo, dobbiamo dire grazie a Tiziana Rocca.
Salutiamo Tiziana Rocca,
che Giulio conosce benissimo.
Salutiamola molto bene.
Allora Giulio,
la ringrazio, e anzi, lì, visto che parliamo di cose felici, se dovesse esserci, diciamo, un vertice della piramide della mia carriera, a quella proiezione, che poi era anche una delle proiezioni diciamo ufficiali per il Golden Globes, quello, cioè, sai che la stampa internazionale, certo, che vota poi per forse il secondo premio più importante del mondo, permise al Banchiere Anarchico di entrare nella shortlist, che per me già fu un successo clamoroso. C'erano solo 2 film italiani l'altro anno, Il Traditore e Il Banchiere Anarchico. Quindi veramente una serata meravigliosa.
Bene, dal Banchiere Anarchico passiamo a Bar Giuseppe, presentato, come dicevamo prima, all'ultima Festa di Roma. C'è peraltro su Fred già un'intervista, una chiacchierata di Giulio insieme ad Angela Prudenzi, che vi consigliamo di andare a risentire. Però ancora Angela Prudenzi è qui per, insieme a Chiara Nicoletti, per parlare di questo film che debutta appunto online su Rai Play questa sera.
Sì, peccato che come altri titoli Bar Giuseppe sia stato fermato dalla chiusura delle sale a causa della pandemia. Sarebbe stato bello, insomma, vederlo avvicinare il pubblico in una sala, però sono convinta che la storia di Bikira, che è una giovanissima ragazza che arriva dall'Africa e per sopravvivere va a lavorare in un bar di una stazione di servizio, dove trova il proprietario Giuseppe, che è un vedovo oltre sessantenne, e tra di loro succede quello che nella vita a volte capita, cioè si innamorano, si vogliono, decidono di prendersi cura l'uno dell'altro, e però a un certo punto la ragazza scopre di aspettare un figlio, sapendo però di non aver avuto rapporti. Ecco, una vicenda che, inutile dirlo, ricorda da vicino la novella di Maria Giuseppe. Giulio, tu non ti sei nascosto dietro nessun paravento, insomma, quello è il tuo riferimento, anche se racconti questa storia in maniera molto attuale, inserendola nel presente.
Sì, no, hai ragionissimo, non mi sono nascosto già dal titolo, è tutto, diciamo, un po' da decifrare, è tutto un po' mascherato, però è tutto lì chiaro, ovviamente. Dicevo, già dal titolo, Bar Giuseppe, in realtà la traduzione di Bar Giuseppe dall'ebraico è figlio di Giuseppe, quindi è ancora più chiaro, mentre nell'italiano appunto noi pensiamo soltanto a un bar, la traduzione dall'ebraico è chiarissimo di quello di cui stiamo parlando. Mi è sembrato importante, in un momento appunto in cui così la famiglia vive una crisi così profonda, e non solo la famiglia, ma diciamo forse i rapporti, neanche alcuni valori ai quali invece credo molto, fossero soltanto, diciamo, la gentilezza, l'umiltà, il silenzio, non lo so, come mai come stavolta mi è parsa che quella eterna brillante ghirlanda che è il Vangelo, che poi è un po' la colonna vertebrale della cultura occidentale, anche se uno non crede, ma insomma stiamo facendo questa intervista nel 2020, che è comunque un anno segnato dalla nascita di un uomo, poi che sia il Cristo o meno, ma insomma ecco, ha segnato direi l'intero mondo, appunto, se non fosse altro per il prima e il dopo Cristo. Quindi l'ho diciamo usata e attualizzata cercando di trarne il meglio per far sì che risuonasse ancora oggi.
Ecco, io porrei l'accento anche su una cosa che hai detto e che hai anche sottolineato nelle note di regia, questo diciamo tentativo di dare una lettura laica dell'uomo Giuseppe, così da poter fare una riflessione sui valori di adesso e la famiglia e il concetto di famiglia. Io credo che questo sia importante anche perché per chi, come hai detto tu prima, non crede, ecco, spesso delle volte ci si fissa troppo su una divisione tra chi crede e chi no e non si esula da questo per poi porre l'accento invece su delle metafore e delle riflessioni importanti che invece si fanno attraverso questo film.
Sì, quanto è vero, vale per, guarda, io penso che uno dei problemi dei nostri tempi sia proprio questo tifo, sempre, sia che si parli di religione, sia che si parli di politica, sia che si parli ovviamente di calcio, a cui la parola si lega, o stai da una parte o stai dall'altra, cioè, e se stai dall'altra, o meglio se la pensi in un modo diverso, parliamo della politica, quella persona è un tuo avversario, immediatamente da insultare, da attaccare, da in qualche modo da anche infangare. E invece io ritengo che l'ascolto, il dubbio, la capacità di dialogo sia fortemente importante, e sì, hai detto bene, la famiglia e non solo, cioè ho cercato di mettere ovviamente del mio, io penso che poi in ogni film uno, no, metta un po' di sé. Adesso io ovviamente non mi sento il figlio di Giuseppe in un senso evangelico, però ho un papà che faceva il falegname, che aveva due figli maschi che siamo io e mio fratello, che la cui moglie è mancata, e insomma ho cercato di mettere anche questo, e guarda caso i miei erano emigranti, io l'ho vissuto nel piccolo, non voglio fare del vittimismo, faccio cronaca, cioè quando appunto nel fine anni 60, primi anni 70, io ero bambino e papà e mamma appunto emigranti del sud cercavano appartamento, io me lo ricordo gli annunci sui giornali, non si affitta ai meridionali, ecco, mutate e smutando il mondo, ora oggi è diverso, i migranti sono altri, e purtroppo mi pare che la vicenda stia prendendo confini sempre più brutti e luttuosi, perché mentre una volta non si moriva, ora attraversando quel pezzo di Mediterraneo si muore come, e nessuno appunto allunga le braccia. Quindi ho cercato di far sì che quella vicenda di quella famiglia di 2000 anni fa, appunto di abbattimento di muri razziali, di casta, di età, di tante cose, possano essere così superate.
Stiamo parlando con Giulio Base nel nostro appuntamento nel Morning Show di Fred Fin Radio. Ci ascoltiamo una canzone, torniamo fra poco e facciamo ancora qualche minuto di chiacchierata insieme a Giulio. The Soup of the Day, il Morning Show di Fred Fin Radio, insieme a Chiara ed Angela c'è anche questa mattina Giulio Base. Stiamo parlando di Bar Giuseppe, il film che debutta questa sera su Rai Play. Credo che Angela avesse per Giulio un'altra domanda, vero?
Sì, io ho un'altra domanda, vorrei riallacciarmi a quanto ha detto Giulio ora, no? Ha raccontato la sua vicenda personale, appunto, di emigrante. Questo film è un film sulle migrazioni anche, perché la ragazza, è inutile nascondercelo, insomma, è una ragazza che viene dall'Africa, è chiaramente una migrante, dietro di lei ci sono tutte le donne che arrivano dall'Africa, lei è il volto, ma in spirito ci sono tutte le donne che fuggono, esattamente come Giuseppe dovremmo essere noi che viviamo in Italia, noi che siamo tranquilli a Parigi o qualche altra città dell'Europa e che non riusciamo ad allungare quel braccio, come hai detto tu, di là dal Mediterraneo, no? come pensi che il cinema possa farsi carico di questo messaggio? Tu lo fai benissimo, te lo sei fatto carico, ma ecco, il cinema è l'arma davvero più incisiva? Secondo me lo è, vorrei sapere la tua.
Sì, io assolutamente sono d'accordo con te, è in assoluto il cinema, diciamo, il racconto per immagini, mettiamola così, il racconto filmato è sicuramente il più forte, anche per le nuove generazioni non c'è niente come quello, non è polemica, i ragazzi leggono poco, si informano appunto sempre sulla rete, dove appunto i messaggi che passano sono soprattutto quelli filmati, lunghi, corti, brevi, pillole, ma insomma quello è, quindi su quello si può incidere. Quindi io credo molto sulla forza del cinema, qualunque strada il cinema porti. Secondo me il modo per farlo è non essere ideologici, cioè non prendere una posizione così assunta e in certi casi anche avere la presunzione di essere dalla parte della ragione. Ecco, interrogarsi, raccontare, farsi domande, farsi venire dubbi, suscitare domande che non possono che avere una risposta, secondo me, cioè di fronte tra la vita e la morte la risposta credo che per qualunque persona raziocinante sia la vita. Se lo si dice magari in maniera così cattedratica o col ditino puntato, magari può dar fastidio. Io qui ho cercato di così appunto appoggiare l'argomento e raccontare Giuseppe con la massima delicatezza possibile, amando questo personaggio e dicendomi qual è l'uomo che io vorrei essere, ecco, per esempio, cosa che non sono, attenzione, sono pieno di difetti, sono imperfetto e odioso a me stesso delle volte, ma se penso a Giuseppe penso a, appunto, un uomo silenzioso che non parla mai senza motivo, che ascolta tutti, che sopporta con amore anche i due figli che gliene fanno nel film parecchie, sopporta la morte, sopporta i soprusi. Nel caso finale, diciamo, di questa notizia appunto quasi assurda, sopporta che una moglie giovane con 40 anni, 50 anni meno di lui sia incinta e lui la ama, sopporta, non appunto fa il tifoso di cui parlavamo prima, non odia, si mette in ascolto amorevole ed accogliente, appunto, per usare la parola che abbiamo usato prima.
Che hai imparato da questa esperienza in lockdown e creativamente ha dato vita a qualcosa?
Ho imparato che, o meglio, diciamo che ho confermato che l'amore che ho per la mia famiglia, che spero sia ricambiato, è davvero una cosa importante. Sono veramente molto felice di aver investito, diciamo, la parte migliore della mia esistenza in questi valori e in questi, diciamo, affetti, perché sono tornati tutti, no? Come credo, come tutti ho temuto, no? Quando abbiamo detto adesso qui siamo in sei chiusi dentro, comunque non so, nelle ville hollywoodiane che ho visto in questi mesi, no? né tantomeno in così magioni da infinite, no, in un normale, diciamo, medio appartamento a Roma, quindi in sei chiusi dentro casa, invece ci siamo voluti un gran bene e quindi mi ha confermato quello. Ovviamente sì, è stato creativo, molto 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 creativo, cioè, no, ho cercato di fare tesoro di questo tempo da tutti i punti di vista. Non credo che sia vita perduta, anzi ho come la sensazione che, a parte il terribile maledetto virus, ma sia un tempo che potremmo anche rimpiangere.
Giulio, il tuo film esce in digitale, una scelta obbligata, però come la vedi? L'hai sentita come un limite oppure no?
Beh, l'ho sentita come, diciamo, la giusta cosa da fare in questo momento, perché eravamo pronti per l'uscita il 19 marzo, che, come sappiamo in tanti, la festa del papà e quindi San Giuseppe. Eravamo pronti e a un certo punto abbiamo detto vabbè, rimandiamo a Pasqua, perché comunque è un film che potrebbe avere tematiche interessate a quello. Dopodiché si è pensato, rimandiamolo al 1° maggio, che è sì la festa dei lavoratori, e ricordiamo che infatti Giuseppe è il patrono dei lavoratori, non solo, ma in realtà da calendario il 1° maggio ci si dimentica che è San Giuseppe lavoratore, poi è diventata un po' la festa, giustamente anche più dovuta al mondo del lavoro, ma rimane nel calendario come molte delle cose che noi non sappiamo, dovute a una tradizione ben più antica. E poi ci siamo dovuti, tra virgolette, arrendere. Detto questo, poi, piuttosto che farlo uscire male, io adesso apro un cinema il 15 giugno e ovviamente auguro il meglio a tutti i film, ma purtroppo la ragione mi fa pensare che non saranno affollate le sale, oppure di trovarsi appunto ad ottobre, dove ci sono cavalli ben più veloci e potenti del nostro. Forse la cosa giusta da fare era questa, il film finalmente potrà essere visto dal pubblico. Non sono mai stato un integralista della sala a tutti i costi, è evidente che un film si vede molto meglio nella sala buia, grande, bella, tecnologicamente avanzata. Noi ci incontriamo appunto ai festival e lo sappiamo quanto è bello un film con le persone, tutto quello che vuoi. Detto questo, non sono un fondamentalista della sala, perché poi io stesso alcuni film li ho visti appunto alcuni tempo fa in videocassetta, poi in DVD, adesso sullo streaming. Cioè, faccio un po' l'esempio del libro. Il libro una volta era una cosa per pochi, da Gutenberg in poi i primi erano preziosissimi e stavano soltanto nelle case dei re. Dopodiché le grandi rilegature, ci sono i libri importanti, adesso ci sono i tascabili e magari al posto di leggerlo in uno studio tutto ben definito in legno, al lume di candela, nel silenzio più totale, ce lo leggiamo in metropolitana, magari anche con la musica nelle orecchie. L'importante è che si consumi, no? Determinati oggetti come i libri o la cultura come il cinema. È evidente che visto grande in silenzio e con altri è più bello, per cui sono comunque, diciamo, contento. Gli eventi mi hanno portato a questo e mi auguro che lo vedano il maggior numero possibile di persone.
Direi che ci trovi d'accordo su questo discorso sulla sala, assolutamente. Giulio, grazie, dobbiamo purtroppo chiudere perché il tempo vola, è stato un piacere come sempre ospitarti su Fred, in bocca al lupo per tutto. Bar Giuseppe da oggi è disponibile su RaiPlay e ti aspettiamo per il prossimo progetto, starai già lavorando immagino, perché sappiamo che non ti fermi, in quella famiglia lì non vi fermate mai, eh?
Non sono il tipo di cineasta che fa un film ogni 10 anni, pensato, ripensato. Oddio, cerco di pensarci ovviamente il più possibile, ma il mio mood è quello di fare più non dico più film possibili, ma insomma i miei esempi mentali sono tipo Woody Allen, che riesce a fare da anni quasi un film all'anno. E dentro di questi ovviamente ci sono anche dei capolavori che io ancora non ho, ma speriamo che il meglio debba ancora venire. Ringrazio voi e viva il lupo.
E grazie ancora, a presto, grazie a Giulio Base, noi continuiamo con la musica. Sono state annunciate ieri le cinquine dell'ultima edizione, della prossima edizione dei Nastri d'Argento, la 74esima edizione, e ci fa molto piacere vedere che tra i candidati per il miglior soggetto ci sono anche, a parte Bar Giuseppe di Giulio Base, che abbiamo appena salutato, ma anche Buio, il film di Emanuela Rossi che abbiamo sentito la settimana scorsa, vero?
Portiamo fortuna!
Infatti, forse portiamo fortuna. Vogliamo dire qualcosa?
Perché?
Scusa Chiara.
Ricordiamoci che tra le, diciamo, le notizie sensazionali c'è il fatto che Favolacce se la gioca testa a testa con Pinocchio, e anche i Gemelli d'Innocenza sono stati i nostri ospiti, quindi sì,
è vero.
Direi che portiamo fortuna.
È vero. Peraltro Favolacce e anche Pinocchio di Garrone hanno avuto ben 9 nomination ciascuno. Qualche giorno fa era già stato annunciato il premio per il film dell'anno a Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti, e non so se vogliamo ricordare tutti i candidati, forse no, non lo so, facciamo un commento.
Ma
vogliamo spiegare?
Possiamo dire che secondi alle 9 candidature ciascuno di Pinocchio e Favolacce, secondo c'è solo Gabriele Muccino che ne ha avute 8 con Gli anni più belli, e poi a seguire ci sono stati Amamet di Gianni Amelio e La Dea Fortuna di Ferzan Ospetek, e stanno inchiodando qui fuori.
Abbiamo gli operai a casa di Angela e anche dalla Nicoletti, per cui ci manca solo un cantiere fuori dalla mia finestra, ma non importa, questo è bello della diretta. Dicevamo, 7 candidature per anche per Martin Eden, anche per il sindaco del Rione Sanità, oltre che alla Dea Fortuna, e chi altro ha anche avuto 7 candidature? 3, quei tre lì.
Beh, le candidature, come dire, crescono. Anche perché, come l'anno passato, l'Academy dei Nastri d'Argento ha deciso di aprire, in realtà queste cinquine non sono cinquine, sono un po' di più, sono sestine, sono settine, in anni particolarmente ricchi, come fece notare l'anno passato Laura Dellicolli nel presentare le candidature in diretta l'altro anno, disse appunto che quando c'è un momento favorevole per il cinema è giusto farlo notare, e quindi perché fermarci a 5, quindi come anche gli Oscar che si sono aperti negli ultimi anni, anche i Nastri hanno incluso più registi o più film.
Vedo infatti che per la miglior regia ci sono addirittura 10 film segnalati. Ho letto che la selezione è stata fatta su 40 titoli che sono usciti anche sulle piattaforme fra il 1 giugno 2019 e il 30 maggio 2020, e mancano però ancora le candidature per i documentari e per i corti d'argento. Vogliamo ricordare,
infatti Laura Dellicolli ha ricordato che se, siccome post Davide Donatello gli altri premi importanti del cinema italiano, c'è stata diciamo una richiesta di sapere il perché non ci fosse Maresco tra i candidati ai miglior film, Laura Dellicolli ci ha tenuto a precisare che non l'hanno escluso, ma sarà inserito nei premi ai documentari.
E siamo nell'ambito della nostra rubrica Fred in cantiere, perché come sentirete ci sono dei rumori di fondo incredibili. Adesso magari durante la prossima canzone io chiederei alla Nicoletti e alla Prudenzi di cercare, così, di non so, offrite da bere, un bicchiere di vino un po' presto, magari una birra, qualcosa ai vostri operai, entrambi mi pare che li avete, e cerchiamo un attimo di calmarli. Vogliamo solo ricordare in chiusura di questo intervento che cosa sono i Nastri d'Argento per quei pochi che non lo sapessero.
Beh, i Nastri sono i premi che il Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani ogni anno assegna appunto a registi, film, produttori, insomma
operatori del mondo.
Operatori del mondo del cinema. E sono diversi dai David, perché hanno un'Academy molto allargata, mentre i Nastri sono dati dagli iscritti al sindacato, quindi è un premio strettamente di categoria dei giornalisti cinematografici, che in realtà sono anche critici spesso, insomma, quindi la divisione tra critico e giornalista è sempre più labile.
Quindi dovrebbe essere un premio più qualificato, forse? Un riconoscimento più qualificato o no?
Ma secondo me sono due premi ugualmente molto importanti. I David hanno insomma ormai la fama di essere gli Oscar italiani, mentre i Nastri sono, essendo dati dai giornalisti, sono in qualche modo forse persino più ambiti, perché è un riconoscimento che
da
viene offerto
che
proprio da qualcuno che scrive di cinema, che si occupa di cinema, insomma da super esperti.
E Chiara, vogliamo ricordare quando si sapranno i vincitori invece?
Allora, la presidente Dellicolli ha detto che conta di tenere la cerimonia fisicamente, quindi a differenza di come era avvenuto per i David, tra la fine di giugno e i primi di luglio, e sta aspettando appunto di capire dove si terrà la cerimonia, a Roma però, non a Taormina come tutti gli anni, rispettando ovviamente il distanziamento, le regole, e ha detto però che ci saranno delle sorprese nella forma, ovviamente online seppur fisica, con cui verranno appunto verrà svolta la cerimonia. Quindi io sono
molto... Scusami, cosa vuol dire online seppur fisica?
È perché noi lo vedremo online o in televisione, uh-huh. Però si terrà fisicamente, mentre David, vi ricordate, li abbiamo visti, ma c'era solo Carlo Conti che presentava, e la Pirate Tassis, ma poi per il resto erano tutti collegati in streaming. In questo caso pare che cercheranno, rispettando le distanze, di tenerlo fisicamente e di poter interagire, seppur appunto con le norme di sicurezza, con i vincitori e rendere la cosa un po' più spettacolare.
Però una data certa non c'è ancora.
Non c'è ancora. Okay. Fine giugno, primi di luglio.
Va bene, continuiamo con la musica al nostro appuntamento. Poi fra un po' arriva di nuovo la Prudenzi per informarci su cosa possiamo vedere alla TV questa sera. E come ogni giorno puntuale arriva la nostra annunciatrice del cuore, Angela Prudenzi, che ci dice cosa guardare alla TV questa sera.
Bene, allora, non solo stasera, ma durante tutto il giorno e nei prossimi giorni, come sapete, potete vedere Bar Giuseppe. Abbiamo appena sentito Giulio Base. E poi, per gli appassionati, visto che abbiamo fatto gli auguri, insomma, a Ian Fleming, Sky sta mandando in onda tutti gli 007. Quindi, appassionati di 007, sintonizzatevi. Invece, per passare alle nostre serate, parto subito con un consiglio di quei film che fanno stare bene, feel good movies, così che si dice? Ecco, allora, il film che voglio caldamente consigliare è un titolo del 1990 di Richard Benjamin, Sirene. Io mi aspettavo una ola. Sirene. No, dai, film grandioso con la bellissima e pazzerella Cher, Winona Ryder e Christina Ricci sono le sue figlie. Lei è una mamma un pochino sui generis, non sta ferma un attimo, perché intendo letteralmente non sta ferma in una città, perché dove va combina guai, soprattutto si innamora delle persone sbagliate, quindi ogni volta che si lascia con un fidanzato prende e cambia città. Queste figlie non ne possono più, perché vorrebbero stabilirsi, anche perché insomma pure loro hanno i loro primi amori, una è un adolescente, l'altra è ancora una ragazzina, ma insomma vorrebbero mettere radici, e allora tentano disperatamente di far innamorare la madre di un bonaccione che non c'entra proprio niente con la mamma. Il bonaccione si chiama Lou e a interpretarlo è quel fagottello di Bob Hoskins, quindi voi provate un po' a immaginarli assieme. Però la cosa funziona perché il film a funzionare, si ride, ci sono momenti di commozione, lei è fantastica perché ha sempre la testa fra le nuvole, non so se vi ricordate, da sempre prepara la scena ma non prepara mai la scena, da sempre mangiare delle schifezze a queste povere ragazze, però insomma poi alla fine
si veste così.
Esatto, si veste lasciamo perdere Sirena. Il film si chiude, qua rubo il mestiere a Chiara, con un ballo di tutte e tre in cucina sulle note di If You Wanna Be Happy, che chissà, potremmo magari anche ascoltarlo,
certo.
Non lo so, non voglio, ecco. Altro titolo di genere completamente diverso, ore 23:30, canale 9, è L'amore infedele, Unfaithful, del 2002. Alla regia c'è Adrian Lyne, il signore delle atmosfere erotiche. Ricordo alcuni suoi titoli: 9 settimane e mezzo, Attrazione fatale, Lolita, Proposta indecente. Insomma, uno che ha fatto guadagnare ai produttori e ai distributori milioni e milioni di dollari, e che però, pensate la cosa strana, dall'anno di L'amore infedele, 2002, non ha più fatto film. Sono quei misteri del mondo del cinema, scomparso dai radar. Ma per tornare a Unfaithful, insomma, perché consigliarlo? Intanto perché c'è una bellissima traditrice. Il film è un remake di un film di Chabrol che si chiamava Stefan, una moglie infedele. In questo caso la traditrice è Diane Lane, che interpreta Connie, bellissima, in un momento secondo me di massimo splendore. L'uomo per cui perde la testa è Olivier Martinez, non so se vi ricordate, insomma, la bellezza di Olivier Martinez, e che fa il libraio francese a New York, che cosa volere di più? E soprattutto il marito tradito, qui, insomma, come si fa a tradirlo? Richard Gere. Succede anche questo, insomma, si tradisce anche uno dei più belli in assoluto.
Ma perché quelli lì tanto belli in realtà, secondo me, sono
stufano, no?
Infatti.
Il famoso discorso che dicevo qualche settimana fa del bello che non balla.
Il bello che non balla, esatto. Comunque anche Olivier Martinez è un po' fuori dai radar, no?
Sì, anche lui. Però in Francia continua un po' a lavorare, ma è vero, insomma. Comunque Adriana, lei è una cosa strana, no? Adriana, che si è scomparso, perché uno che ha fatto appunto guadagnare tantissimi soldi a tutti, ha provato disperatamente a fare altri film senza riuscirci.
Attenzione, è una post-production, 2020.
Ah, ce n'è una? Oh, scusa.
Deep Water. No, però ancora non è uscito, è in post-produzione.
Ah, perché nel 2007 era stato vicino a realizzare un film che poi ha fatto Ben Affleck, The Town, non so se quel thriller.
In realtà nel film che a cui sta lavorando ci sono Ana de Armas e Ben Affleck,
che abbiamo nominato.
Ed è tratto da un libro di Patricia Highsmith, appunto Deep Water. Ora non so se è lo stesso che menzionavi tu, Angela.
No, questo è un film che poi fu girato da Ben Affleck. Sono contenta, chissà che cosa, ormai a più di 70 anni, che cosa ci potrà regalare.
Va bene, grazie Angela, ci ascoltiamo, come hai anticipato, If You Wanna Be Happy da Sirene. Noi ovviamente saremo con voi fra qualche minuto. Ci siamo, ma siamo purtroppo arrivati al termine della puntata di oggi. Io, come sempre, ringrazio le mie carissime, validissime Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Ovviamente ringraziamo tutti insieme Giulio Base. Cos'altro? Vogliamo aggiungere qualcosa? Se non il fatto che torniamo domani.
Grazie Giulio.
Grazie,
certo.
Giulio.
Io sono un po' affaticata perché io ho ballato, ho ballato, non mi sono fermata, insomma, mi sono immaginata lì sul finale del film.
Infatti, ma forse la Prudenzi si è messa un abito da sirena velocemente. Grazie ancora, noi ritorniamo domani a partire dalle 10 e poi più volte nel corso della giornata. Vi ricordo che Fred continua a tenervi compagnia 24 ore su 24 e in 25 lingue diverse. Ascoltateci e promuoveteci. A domani, ciao. Grazie Angela e grazie a Chiara.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il internazionale film festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Biel.
Adam Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.